If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Latitudine Zero. Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio della Fisica di Polibio, Marco Casolino proverà a discutere dell'ipotesi che i buchi neri siano in realtà degli oggetti tenuti insieme da una pressione negativa di vuoto e delle possibili conseguenze. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto.
In aereo anche questa mattina, anche se sono momenti un po' complicati, riusciamo a incastrare anche questo video su buchi neri strani, ossia l'ipotesi che i buchi neri in realtà siano delle gravastar, che è un accorciamento, un acronimo, un portmanteau, come dicono, delle gravitational vacuum star, cioè stelle con tenute insieme da un vuoto del gravitazionale. Salutiamo Antosteo Gamaldi e appunto questo video qui, se riesco a metterlo, parte da una domanda appunto di un ascoltatore, dice: buongiorno, complimenti per la costanza, grazie. Può essere un'idea fare un video sulle gravastar? In effetti è un'ottima idea, perché fa parte di tutta quella casistica di ipotesi alternative all'ipotesi del buco nero, che ha dentro di sé racchiude il buco nero. L'abbiamo parlato tante volte, questo credo sia il 17° video che parla appunto di buchi neri, ha dentro l'inconsistenza tra relatività generale e meccanica quantistica. E questa inconsistenza, che non si riesce ancora a risolvere dal punto di vista delle formule, si manifesta nel fatto che non si conserva l'entropia, non si conserva l'informazione, tutto quello che accade nel buco nero non ne esce, e quindi anche i teorici non riescono a uscire da questo problema. E quindi c'è l'ipotesi delle Fastball, che faremo in un'altra puntata, e appunto l'ipotesi delle gravastar, che è anche molto interessante perché ha anche delle risonanze con quello che è l'energia oscura dell'universo. Saluto anche Bartel Fongiluppi e Rosa Herrera. Ciao la Rosa. E appunto, come è fatta questa? L'immagine è quella che è a bassa risoluzione, presa da un articolo appunto che analizza la questione delle gravastar. C'è moltissima teoria in cui appunto non ci si può addentrare, ma in sostanza un buco nero classico è l'oggetto che ha il famigerato orizzonte degli eventi, sotto cui la velocità di fuga da un oggetto molto massivo è superiore alla velocità della luce. Non riuscite a uscire se vi trovate sotto l'orizzonte degli eventi, però non si capisce che succede sotto l'orizzonte degli eventi. Ora come ora, quello che si ipotizza è che tutta la massa sia concentrata in una singolarità, che appunto nel video in cui riprendevamo l'articolo di Kerr dicevamo che la singolarità, Kerr dice che non c'è, cioè non può essere un punto, un oggetto di dimensione zero, ci deve essere qualcosa che non lo fa assumere appunto un oggetto puntiforme. L'oggetto può essere rotante, anche se le gravastar vengono considerate non rotanti, ma solo per semplicità. C'è l'orizzonte degli eventi, tutto quello che cade dentro viene risucchiato, e arrivederci, grazie. La gravastar è, dal punto di vista dell'informazione eccetera, è molto simile, però risolverebbe secondo i teorici il problema dell'informazione, perché in realtà è un guscio che si trova all'altezza dell'orizzonte degli eventi, di materia super densa, super condensata, che si muove a velocità prossima a quella della luce, anche perché poi se ruota il buco nero si trascina presso lo spazio-tempo in virtù della rotazione della massa, ma sotto non c'è niente, è tenuto insieme dalla pressione negativa, che è quella detta dark energy. Poi che sia la stessa dark energy di quella della lambda dell'universo, che sia una cosa simile, che siano due cose completamente differenti, boh, non c'è dato di sapere, però il fatto che siano oggetti simili, insomma, si riallaccia anche a quell'altro articolo di cui avevamo parlato verso gennaio-febbraio dell'anno scorso, in cui
l'ipotesi era che i buchi neri supermassivi fossero in realtà i generatori di energia oscura, e questo eviterebbe la divergenza di energia oscura via via che l'universo invecchierà. Comunque sì, appunto, qui abbiamo un guscio, che è questo shell qua, e appunto l'informazione in qualche maniera viene preservata perché il materiale si schianta sul guscio e quindi risolve anche il problema di come si muore cadendo in un buco nero. In questo caso, se cadi su una gravastar, muori perché ti ci schianti su questo materiale densissimo, più della stella di neutroni, che si muove a velocità superiore a quella della luce. Quindi questa appunto è una gravitational vacuum star, questa è un'immagine che si capisce un po' di più. Prima di andare all'immagine salutiamo David Casci, GDLV, Giacomo Calore, e appunto questo, come l'altro disegno, era preso da questo articolo qua, e c'è questo gas relativistico, plasma relativistico in questo guscio sottilissimo. Fuori abbiamo l'universo nostro così come lo conosciamo, dentro abbiamo un condensato di Bose-Einstein gravitazionale, essenzialmente un universo di De Sitter, ossia un universo in cui c'è solo energia oscura, solo la lambda, la famigerata costante cosmologica di Einstein, che aveva tolto e poi è ricomparsa appunto come energia oscura. Ma in pratica tutto questo guscio qui è tenuto insieme da questa pressione negativa che tende a far gonfiare questo pallone, tende a gonfiare questo pallone come un gas, se volete è lo stesso oggetto che tende a far gonfiare l'universo più velocemente di quello che noi ci aspettavamo quando si scoprì appunto che c'è un'accelerazione delle galassie, e la costante di Hubble appunto non è costante ma va via via aumentando. Quindi un'alternativa al buco nero. In realtà il problema qual è? Che tutte queste descrizioni, dato che poi tutto quello che succede sotto l'orizzonte degli eventi non è fisicamente misurabile, dimostrabile, poi non ci si sa che cosa fare, non si sa come trattarlo, o meglio, non si sa come vedere gli effetti sperimentali di questo oggetto rispetto ad altri. Ossia, è l'ipotesi della gravastar o è l'ipotesi del buco nero? Ha senso di parlare di ipotesi differenti o no? Ci sono micro indizi a possibili modi sperimentali per vedere questa cosa qua, ma è molto 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 difficile. Appunto, questo è l'articolo originale di Masur e Mottola, oramai credo che sia dei primi anni 2004. Lui dice: ha proposto un nuovo stato finale del collasso gravitazionale. Estendiamo il concetto di Bose-Einstein condensation, ossia che tutte le particelle sono nello stesso stato quantistico, a un sistema gravitazionale. Ci ritroviamo con un oggetto compatto con una metrica, ossia con un comportamento della relatività di De Sitter, in cui la pressione è meno la densità del vuoto. Fuori abbiamo la geometria classica, e poi c'è questa shell, questo guscio piccolo ma finito, non infinitesimo, di fluido che essenzialmente separa queste due condizioni. La nuova soluzione non ha singolarità, non ci sono eventi degli orizzonti degli eventi, non c'è il tempo è comune, quindi risolve tutta una serie di problemi. Poi va a discutere la questione dell'entropia e anche la questione dell'evaporazione del buco nero, che in questo caso non avverrebbe. E discute tutto il problema, e fondamentalmente tutti questi problemi qui si legano appunto a come trattare la perdita di informazione. Quindi loro propongono questa cosa qui per compensare con l'idea che si perde l'informazione. Sono una marea di conti, che ovviamente non ci si può andare nei dettagli. Loro vanno a scrivere quelle che sono le equazioni di Einstein, G, la costante di gravitazione universale, avete la densità di materiale, la pressione e così via, ma insomma, affidasse, come si dice a Roma, facciamo affidasse. Ci sono queste tre regioni, loro dice. In questo caso abbiamo tre equazioni al primo ordine con quattro funzioni sconosciute, essenzialmente la pressione, la densità e le varie funzioni. Diventa, se metto un'equazione di stato per il fluido, scrivo qual è la relazione tra pressione e densità, ma questo non è essenziale. Il punto è che loro dice: guardate, c'è, come dicevamo prima, un interno sotto il raggio di Schwarzschild, la densità è meno la pressione è una pressione negativa pari a meno la densità del vuoto, e quindi questo palloncino, come dicono anche palloncino nero, come dicono nei commenti, tiene in piedi tutta la baracca, tiene gonfiato il guscio è gonfio, è piccolo ma c'è, vedete, ha una densità pari a una pressione positiva e va da R1 a R2, sottile quanto volete ma un oggetto misurabile, provate ad andarci, e poi sopra densità e pressione sono zero, sto nel vuoto, sto nel mio spazio interstellare, vivo felice e contento. queste vengono appunto dalla costante di Hubble, del raggio di Planck e della costante di gravitazione universale e così via, ma in sostanza questa è l'idea, c'è questo guscio dove c'è tutta la massa del buco nero che non collassa, si ferma all'orizzonte degli eventi, perché chi ne impedisce il collasso è questa pressione negativa dell'energia del vuoto. Tocca saltare tutti i conti perché tanto non se ne uscirebbe vivi, e appunto la cosa interessante dice appunto abbiamo presentato questa alternativa richiede che c'è una transizione di fase nel collasso gravitazionale prima che si forma l'orizzonte degli eventi, in questa maniera non abbiamo il paradosso dell'entropia e dell'informazione e appunto ci ritroviamo questa Gravastar, questa stella appunto di vuoto gravitazionale che tiene insieme tutta la baracca. Poi vabbè, va a discutere i vari problemi, ma insomma il problema è e cerchiamo di distinguere le segnature dei Gravastar dei buchi neri in con ambienti realistici astrofisici, cioè si riesce a misurare o no, si riesce a vedere dalla presenza di masse vicine o dischi di accrescimento se c'è una differenza tra il buco nero e il Gravastar, ci sono varie possibilità, ma fondamentalmente è molto molto difficile. Una di queste possibilità è proposta da questi tre ricercatori giapponesi 10 anni dopo. Guardate la versione veloce, che essenzialmente la Gravastar potrebbe avere un'ombra, ossia l'effetto di lente gravitazionale della Gravastar potrebbe essere leggermente differente da quello di un buco nero. Fanno tutti i conti, anche qui tutta una serie di conti, investighiamo le immagini ottiche di una Gravastar e le orbite circolari instabili che ci sono intorno, perché ovviamente i fotoni che cadono e quelli che ruotano intorno possono dare segnature differenti. Appunto lo dice in questo articolo, abbiamo la solita questione, se si riesce a capire, distingue proprietà elettromagnetiche, quindi non quando collassano ma nell'ottico indiretto, se si riesce a distinguere una Gravastar dal buco nero. Ci sono tre possibilità, dipende se la superficie emette onde elettromagnetiche, allora le potrei vedere e quindi capire che la Gravastar le emette mentre il buco nero no, e quindi se lo vedo dice ah, è una Gravastar, oppure la superficie è nera e non emette onde elettromagnetiche e in questo caso non ci stanno possibilità di vedere che è una Gravastar, oppure è trasparente e questo è ancora più complicato e lo lasciano aperto. Loro si concentrano sul fatto che la superficie possa emettere o interagire in maniera differente con le onde elettromagnetiche. Quindi fanno anche qua tutta una serie di conti che non finiscono più, di orbite, di calcoli e così via, di com'è l'orizzonte degli eventi, come sono i fotoni che sono in queste orbite circolari, perché sono trascinate sia dalla distorsione spazio-temporale che dalla rotazione del buco nero, fanno tutta una marea di conti e alla fine mostrano questo oggetto qua, ossia le possibili ombre e le possibili forme del lensing gravitazionale che può essere creata appunto dalla rotazione di questo oggetto qua con questa scena. E ci sono delle piccole differenze, ma appunto sono differenze piccole e non così notevole, quindi anche loro dicono sì, si potrebbe vedere, ma siamo molto molto lontani dal fatto che si possa distinguere una Gravastar da un buco nero. Last but not least, c'è anche questo articolo, anche questo abbastanza recente, di 3-4 anni fa, che in realtà però pone tutta una serie di ipotesi. Dice, guardate, se i raggi cosmici di ultra alta energia, che sono quelli che noi cerchiamo con la nostra ricerca di EUSO, che vengono osservati da Auger e da telescopi a terra, potrebbero essere, e non si sa da dove vengono, non si sa se è un processo di accelerazione in prossimità dei buchi neri o di produzione di alta energia, allora dice, guardate, questi potrebbero venire da dei tipi di neutrini ad altissima energia, chiamati Planck neutrinos, questi potrebbero andare a sbattere sulla superficie della Gravastar e quindi produrre questi ultra energy cosmic rays. Anche qui c'è tutta una serie di conti che vi risparmio perché ovviamente sono assolutamente improponibili, ma per me pure, non è che è improponibile nel contesto di YouTube, perché insomma bisognerebbe mettersi là e fare quello della vita, però la sostanza è che è molto difficile anche qui capire se questi vengono o no dai buchi neri, anche perché è molto difficile avere una direzione di propagazione ottimale dei buchi neri e capire se appunto c'è un eccesso di ultra energy cosmic rays provenienti dalla regione dove noi andiamo, dove appunto ci sono i buchi neri. Direi che con questo, purtroppo questo video è corto perché c'è tutta una serie di vincoli che devono essere incastrati. La domanda è, ma ci sono candidati osservabili nell'universo al momento? Da tenere d'occhio, pensiamo veramente... No, il problema è questo, Ugo, è che qualunque buco nero, cioè o sono tutti buchi neri o sono tutte Gravastar. Dopodiché la domanda diventa, come faccio a discriminare un buco nero da una Gravastar? E la risposta che viene da questi oggetti qua è fondamentalmente: ora come ora non si può. Non si può, se lo volete dire all'italiana e non alla romana. Nel senso che l'ombra sì, è leggermente differente, sì, ma non si vede. Sì, il Planck neutrino è bello ipotizzabile, ma non si vede. Sì, forse ci sono delle orbite differenti rispetto ad altre, però appunto non si riesce ad avere delle grosse possibilità per osservare questo qui e distinguerlo dal buco nero. Tutto quello che è intorno, l'accrescimento, la massa, si comporta tutti alla stessa maniera. È lo stesso problema che c'è con le fuzzball, ossia che siano oggetti composti di stringhe, cioè non si riesce a sapere come si riesce a vederlo. Però questo non vuol dire che non debbano essere studiati, non possano essere studiati dal punto di vista teorico e capire che sta succedendo, per capire se risolvono veramente il problema dell'informazione e se risolvono il problema dell'entropia del buco nero. E nei nostri confronti sì, o sono tutte Gravastar oppure no, oppure Grevistar alla romana, che sono grevi, e quindi non è possibile misurarlo. Però dal punto di vista teorico è necessario fare chi li sa fare questi conti, così come è necessario fare i conti delle fuzzball, che faremo più in dettaglio un'altra volta, per capire se c'è modo di risolvere almeno il problema teorico dell'inconsistenza tra relatività e meccanica quantistica. Cioè tutti questi che studiano questi oggetti qui è perché la singolarità non può avere dimensione zero, primo. Non sanno mettere, nessuno sa mettere insieme gravità con meccanica quantistica, e in più c'è il problema dell'informazione, che visto che l'informazione si deve conservare, in teoria io potrei invertire la freccia del tempo, se la roba che cade nel buco nero poi non esce, e se esce come reazione di Hawking non è detto che si riesca a ricostruire quello che c'è caduto dentro, e allora io viro un altro problema cardine della fisica moderna, e quindi ci arrangiamo. Quindi viva le Gravastar, vediamo se saranno loro a essere in realtà buchi neri o se sono le fuzzball o qualcun altro, lo vedremo nelle prossime secoli probabilmente, perché nei prossimi anni è difficile che si riuscirà a descrivere queste cose, ma insomma staremo a vedere. Grazie mille per oggi, ci rivediamo alla prossima, ciao!
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero. Da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.